Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Prima di tutto i saluti. Buongiorno, benvenuti da Emanuela Campanile. Grazie a Vincenzo Proto alla consola, Daniela Pagliara e Andrea De Angelis in regia. Allora, per citare uno dei tanti titoli che avrete sicuramente letto tra le pagine dei vari quotidiani, petrolio sempre meno caro, ma per le famiglie mini sconti. Allora noi ci chiediamo perché, se si tratta di un business al ribasso, quindi diminuisce il prezzo del petrolio, o se si tratta di una manovra geopolitica. Gli ospiti di oggi: Giancarlo Altomonte, docente di economia politica all'Università Bocconi di Milano, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E Silvia Colombo, esperta di politica estera degli Stati Uniti, in particolare in rapporto con i paesi del Golfo, benvenuta.
Buongiorno.
Io direi di iniziare con il professor Altomonte. Leggiamo anche dai vari lanci ANSA che il prezzo del petrolio scende, che le borse, soprattutto quella russa, è ai minimi storici. Ma alla fine dei conti la signora Maria non riesce poi a risparmiare sul proprio budget familiare. Perché?
Ah, perché ovviamente tra il prezzo del petrolio cosiddetto al barile, quindi quello che viene estratto e venduto sui mercati internazionali, e la pompa di benzina, ci sono tutta una serie di passaggi da considerare. Innanzitutto la raffinazione, il costo della raffinazione e la tassa che i governi impongono sulla raffinazione. E poi ci sono tutta una serie di accise che sono delle tasse non sul valore ma sulla quantità, sono fisse e che in Italia sono storicamente abbastanza elevate, sono circa 50 centesimi di euro per litro, e che sono state introdotte da vari governi per esempio finanziare eventi drammatici come il terremoto del Friuli, piuttosto la missione della guerra in Libano, l'ultimo il terremoto dell'Aquila o quello dell'Emilia del 2012. E queste sono tasse che sono accumulate ma che non sono poi state tolte una volta che l'evento evidentemente è passato, e quindi per ogni litro di benzina noi 0,50 centesimi di euro li spendiamo di fisso in tasse. Poi c'è la tassa sulla raffinazione e poi evidentemente c'è la concorrenza o non concorrenza tra i distributori che tendono a non far scendere il prezzo immediatamente. Per cui tutte queste cose evidentemente si traducono in un prezzo che non reagisce immediatamente alla variazione del prezzo del petrolio. Ultima cosa, teniamo presente che oggi il prezzo del petrolio è basso, ma quel petrolio che viene estratto oggi o venduto oggi a 28-29 euro al litro, prima di arrivare alla nostra pompa ci mette un po', quindi insomma dobbiamo anche vedere nei prossimi mesi come evolve questa cosa.
Allora, Silvia Colombo, io non ho detto che è responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali, e dobbiamo a questo punto anche allargare il nostro sguardo. Ascoltato quello che e sentito quello che il professor Altomonte ci ha spiegato, possiamo sapere chi ci guadagna in questo grande scacchiere geopolitico?
Ma quello che va detto è che oggi il petrolio non è soltanto una questione puramente economica, come giustamente ci ha spiegato il professore nelle sue dinamiche del rapporto tra l'andamento dei prezzi e quello che è il prezzo finale al consumatore, ma è una sorta di fattore geopolitico di grande importanza, soprattutto in una regione, quella medio orientale, che è sempre più in balia di conflitti, di rivalità regionali e tensioni che difficilmente riescono a essere contenute, come abbiamo visto in questi ultimi mesi con la questione siriana, la questione libica, lo Yemen e via dicendo. Quindi la questione del petrolio si innesta, diciamo, su un panorama geopolitico regionale per quanto riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente estremamente complesso, in cui fattori diplomatici, in cui fattori politici coesistono con dinamiche economiche, per cui chi ci guadagna in realtà in questo momento, se guardiamo ai primi principali attori dello scacchiere geopolitico del Medio Oriente, in realtà c'è una forte preoccupazione relativa all'andamento dei prezzi del petrolio, la continua decrescita dei prezzi del petrolio. Pensiamo per esempio all'Arabia Saudita o a tanti paesi della regione del Golfo che hanno di fatto dovuto rivedere delle stime, le proprie stime di introiti relative alla vendita degli idrocarburi in maniera molto sostanziale. Questo ha delle ripercussioni fortissime dal punto di vista della capacità di questi governi, di questi regimi di sopperire ai bisogni della popolazione in termini di welfare, in termini anche di sussidi e via dicendo. Quindi una ricaduta forte dal punto di vista politico e di conseguenza anche dal punto di vista delle relazioni tra questi governi che sono sempre più tese, per esempio il caso Arabia Saudita-Iran.
Ecco, allora a proposito di Arabia Saudita-Iran, in mezzo noi ci dobbiamo mettere Stati Uniti e Russia. Come sì. Collocarli? Visto che la Russia, abbiamo letto dalle varie agenzie, che proprio per il calo del petrolio ha una borsa arrivata ai minimi storici. Sempre cerchiamo di tradurre quanto possibile.
Sì, diciamo che appunto c'è una sorta di situazione di sofferenza generalizzata, nonostante appunto, come giustamente l'ha esordito, il prezzo basso del petrolio a prima vista dovrebbe sembrare come una buona notizia per i consumatori, per quelli che che lo acquistano e ne fanno uso in ultima istanza. Però se ci mettiamo dalla parte appunto dei governi, dei sistemi economici che basano su questo la propria fonte principale di reddito, o comunque appunto le questioni delle economie rentiere in termini generali, quindi basate su appunto in particolare risorse energetiche, che siano gas, che siano petrolio, in questo momento è un momento abbastanza delicato. Gli Stati Uniti stanno vivendo in realtà da qualche anno una dinamica di altro tipo, con la venuta alla produzione e forse da adesso si inizia a parlare anche di esportazione del cosiddetto shale gas, quindi una forma di gas alternativo, gas lascista così come viene definito, che ha comunque contribuito a modificare in maniera pesante le dinamiche delle forniture energetiche a livello globale.
Professor Altomonte, ritornando nel quadro italiano ed europeo, dobbiamo attendere sempre che arrivi il petrolio, che non aumentino troppo i prezzi, oppure l'Italia in qualche modo si sta organizzando per scegliere un'energia alternativa ed eventualmente come lo fa? E sempre, mi scusi, come la signora Maria può ovviamente beneficiarne. Dopo faremo un quadro a questa signora Maria, la conosceremo, insomma.
No, in realtà, se da un lato è vero, come diceva anche la dottoressa Colombo, che il prezzo del petrolio basso o così basso non necessariamente sia un vantaggio per la nostra signora Maria, in quanto da un lato i prezzi alla pompa non è che scendono subito, dall'altro si crea tutta una serie di altri problemi sia di geopolitica e di tensioni sul mercato internazionale che anche banalmente di quotazioni di valore delle borse, e che abbiamo visto cosa sta succedendo in questi giorni. Non è solo un problema di petrolio, ma insomma c'entra anche quello. E quindi forse oggi all'Italia e alla nostra signora Maria in particolare un prezzo del petrolio così basso tutto sommato non conviene. Dobbiamo anche dire che negli anni l'Italia è diventato un paese molto virtuoso dal punto di vista delle energie non rinnovabili e delle energie rinnovabili. Oggi la produzione italiana di energia rinnovabile, quindi il classico idroelettrico che noi abbiamo sempre avuto sull'arco alpino, e in più quello che siamo riusciti a mettere di nuovo grazie agli incentivi del governo negli ultimi 10 anni fondamentalmente, che deriva da biomasse, cioè da discarti della produzione agricola, dal fotovoltaico, cioè dal solare, e dall'eolico, i famosi pale di mulino che ogni tanto vediamo.
Tanto discusse.
Tante discusse. L'insieme di queste produzioni oggi fa in Italia tra il 30 e il 40% della produzione elettrica nazionale. Teniamo presente che l'obiettivo europeo è di arrivare al 20% entro il 2020. Quindi noi oggi siamo forse il paese tra i più virtuosi in Europa sulla produzione di energie rinnovabili. Ovviamente il problema è che l'energia, quindi dal punto di vista ambientale va benissimo, E quindi non abbiamo così tanto bisogno, diciamo, di un prezzo del petrolio così basso, anche perché non produciamo quasi per niente più, forse pochissime eccezioni, di 1 o 2 centrali, energia elettrica con il petrolio. Energia elettrica la produciamo con le rinnovabili e con il gas. E quindi in realtà su questo punto di vista il prezzo del petrolio ci interessa relativamente. Ovviamente non possiamo spingere oltre le rinnovabili, perché il problema proprio delle rinnovabili è che non sono costanti come produzione. La notte, lo capiamo, se il solare non c'è, se non c'è vento, l'eolico non c'è. Quando è stagione di raccolto, la biomassa non c'è. L'idroelettrico, bisogna riportare l'acqua che è caduta, riportarla su, quindi sono le stazioni di pompaggio che assorbono energia. Quindi in realtà ci sono tutta una serie, diciamo, di limiti tecnici all'uso delle rinnovabili che ci consentono oggi di avere un buon mix energetico molto avanzato e molto, diciamo, amico dell'ambiente, che probabilmente oggi è arrivato più o meno a una situazione di equilibrio, e dove il petrolio, ripeto, c'entra sostanzialmente niente.
Professor Altomonte, esiste un fronte comune europeo che si stia impegnando per rispondere comunque alla crisi presente e futura delle risorse petrolifere e quelle più conosciute con appunto l'energia rinnovabile?
Indubbiamente sì, nel senso che, come dicevo, l'Unione Europea si è già data nei suoi impegni per il vecchio protocollo di Kyoto, poi adesso appena rinnovato a dicembre con gli accordi di Parigi, un obiettivo di raggiungere una quota del 20% delle energie rinnovabili nella produzione totale, ricordiamo l'Italia supera il 30%, entro il 2020. E probabilmente questo impegno potrà arrivare al 30% nei prossimi anni, ma noi, ripeto, ci siamo già. Oltre, come dicevo, diventa complicato per la natura stessa delle energie rinnovabili. Quindi in realtà sul fronte delle energie rinnovabili e sul fronte, diciamo, dell'ambiente, un fronte europeo comune c'è, e lo si è visto in azione al recente vertice di Parigi sul clima e sul rinnovo del protocollo di Kyoto. Dove invece il fronte, come sappiamo anche dalle notizie di questi giorni, è meno compatto, e su tutta la parte che però serve, delle energie non rinnovabili, quindi geotermico, quindi diciamo quelle da idrocarburi, in particolare sul fronte del gas. Lì il tema fondamentale è ridurre la dipendenza dal nostro principale fornitore di gas, che è la Russia. Non tanto perché i russi ci stanno particolarmente antipatici, al di là poi delle questioni legate all'Ucraina e alle sanzioni, ma perché strategicamente non conviene dipendere da un solo paese, meglio aprirsi a altre fonti di gas. In particolare le fonti di gas di cui l'Europa potrebbe beneficiare vengono dal fronte mediterraneo meridionale, quindi Algeria, Tunisia e Libia, e potrebbero venire attraverso la Turchia dall'Iran e dal bacino caspico. Evidentemente bisogna trovare un accordo tra tutti i paesi per sviluppare una strategia comune di approvvigionamento del gas, che non solo vada a creare le infrastrutture dai paesi di origine al confine europeo, ma poi una volta che il gas arriva, supponiamo in Italia, dall'Algeria, come avviene già, poi questo gas deve essere veicolato nel resto d'Europa, quindi bisogna creare anche l'infrastruttura all'interno dell'Unione Europea. Lì i progressi sono un po' più lenti del previsto, ci sono questioni geopolitiche importanti, abbiamo visto per esempio che il gasdotto South Stream, che doveva passare nel Mar Nero con un importante impegno di Eni e Saipem, è stato cancellato a seguito della crisi russo-ucraina, ma nel frattempo la Germania ha deciso di raddoppiare il suo gasdotto con la Russia Nord Stream, che ha fatto arrabbiare non poco il nostro Presidente del Consiglio, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista, quindi sul fronte rinnovabili tutto ok, sul fronte del gas e del petrolio gli europei restano ancora divisi.
Certo, certo. Allora, Colombo, alla fine perché sta calando il prezzo del petrolio? Cioè, è possibile proprio capire con una semplice forma il trucco?
Ma in realtà, appunto, come già ricordava precedentemente il professore, si tratta di una fase. Qualche anno fa partivamo da livelli molto, molto diversi, c'è stato un andamento al ribasso e siamo arrivati a questo punto. Tutto sta nel capire quanto lunga sarà questa fase e che tipo di implicazioni avverrà in generale sul mercato energetico globale, visto che le interconnessioni oggi sono sempre più strette. Pensiamo per esempio al caso dell'Asia, delle cosiddette economie emergenti che in questo momento si trovano, vedi la Cina, vedi l'India, in un momento di rallentamento della crescita del PIL, anche qui di stime al ribasso, però appunto l'andamento del prezzo del petrolio ha una ripercussione molto forte sulla prospettiva anche di queste economie di crescere e quindi di conseguenza poi sui rapporti economici che collegano tutto il sistema globale. Quindi è sicuramente un fattore determinante e gli va dato molto spazio.
Fantapolitica e chiudiamo, non è che l'Arabia Saudita decidendo di mantenere alta la produzione del petrolio che in modo tale che diminuisca il prezzo del greggio lo fa per come dire bastonare la Russia e in qualche modo agevolare gli Stati Uniti in questi incroci alquanto complessi.
Ma diciamo che la politica dell'Arabia Saudita per quanto riguarda la produzione è sempre stata un po' questa, quella di appunto di non ridurre, anzi mantenere un livello, il sistema molto a regime, principalmente per questioni di carattere interno, perché comunque l'industria petrolifera saudita è quella che assorbe anche dal punto di vista del lavoro, della manodopera, la gran parte della popolazione in vari settori, in varie forme. Dal punto di vista geopolitico sì, sicuramente c'è uno stretto rapporto con gli Stati Uniti che i sauditi hanno sempre cercato di proteggere, anche se viste le inimicizie o comunque le piccole scaramucce che si sono verificate negli ultimi 2-3 anni in seguito all'acutizzarsi dei conflitti all'interno delle cosiddette primavere arabe, direi che l'arma del petrolio ha avuto in questo senso un ruolo minore, perché sappiamo anche che gli Stati Uniti sono sempre più sganciati dalla propria dipendenza energetica rispetto ai paesi del Golfo, l'Arabia Saudita in particolare. Quindi è una dinamica molto complessa e adesso con l'arrivo potenziale sul mercato anche del gas iraniano tutto verrà messo ancora nuovamente in discussione.
Insomma, professor Altomonte, alla fine la signora Maria i conti non scenderanno.
Dal punto di vista diciamo del costo della benzina poco, però non dimentichiamoci, se la signora Maria ha pazienza, che ovviamente un prezzo petrolifero più basso riduce i costi di approvvigionamento di tante materie prime per le aziende e quindi consente maggiori profitti, e consentendo maggiori profitti alla fine stimola la crescita economica. Su questo non ho dubbi. Sicuramente noi da un prezzo del petrolio così basso, come sistema paese nel complesso, un guadagno di 2-3 decimali aggiuntivi di PIL ce lo abbiamo sicuro. Bisogna ovviamente avere un po' di pazienza da questo punto di vista prima che questo guadagno faccia tutti i passaggetti che deve fare all'interno del sistema economico prima di arrivare nelle tasche della signora, ma che a quel punto forse non se ne sarà più accorta. Però
incrociamo le dita, immagino che sia il pensiero anche della dottoressa Colombo, visto che lo scacchiere internazionale così ci sfugge da tutte le parti e cambia un giorno sì e l'altro
pure.
Grazie dunque al professor Giancarlo Altomonte, docente di economia politica all'Università Bocconi, grazie a Silvia Colombo, responsabile di ricerca presso lo IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Grazie e buona vita.